speciale che parlerà sulle anarchici resistenze nella montagna friulana.
Sì, il mio sarà un breve intervento sul contributo degli anarchici alla resistenza in Carnia e nella montagna friulana. Resistenza è stato un fenomeno popolare di notevole rilevanza che sfocerà anche nella costituzione di una zona libera nell'estate del 1944, la cosiddetta Repubblica Partigiana della Carnia, che si darà dei suoi propri organi di autogoverno e di gestione politico, economica e amministrativa. Le basi della resistenza armata in Carnia vengono poste nella primavera, nel marzo-aprile del 1944. Molti dei protagonisti ricordano una riunione nei boschi sovrastanti i due comuni di Prato Carnico e Ovaro, a cui prendono parte alcuni provati antifascisti, in molti casi reduci dal carcere dal confino. Alcuni sono comunisti, altri sono anarchici, in particolare Italo Cristofoli, il comandante Aso, di cui parleremo poi, e Petris Innocente, entrambi di Prato Carnico. La riunione si chiude con l'incarico di far pervenire in zona un carico di esplosivo, e di questo si occupa lo stesso Cristofoli, che scende a Udine, poi rientra in Carnia in treno con una valigia piena appunto di gelatina, con la quale passeggia anche lungamente sotto gli occhi dei soldati tedeschi alla stazione ferroviaria di Udine. Non era la prima volta che le varie componenti del movimento operaio della montagna friulana, perché l'anarchismo nella montagna friulana nasce in seno al movimento operaio, si trovavano a collaborare insieme. La presenza anarchica risaliva alla fine dell'Ottocento, in una zona caratterizzata da una fortissima immigrazione temporanea, con indici fra i più elevati, se non i più elevati d'Italia. In alcuni dipartimenti partiva dal 15 al 20% della popolazione totale, quindi compresi bambini, anziani, donne. Quindi si può dire la quasi totalità della popolazione maschile. In particolare i contatti con le organizzazioni degli immigrati italiani in Svizzera e con quelle sindacali degli IVV negli USA avevano contribuito alla diffusione di idee anarcosindacaliste. Nel frattempo all'interno di questi piccoli paesi, ciascuno di poche migliaia di abitanti, con un ambiente sociale molto vario, le linee di divisione passavano fra una componente operaia migrante e una, per così dire, stanziale dedita al commercio, alla pastorizia, all'industria del legname, politicamente fra clericali e anticlericali. Il movimento operaio nasce quindi influenzato sì da tendenze diverse, ma con una sostanziale unità di fondo nei vari paesi. Le varie componenti parteciperanno assieme alla realizzazione e al funzionamento delle maggiori istituzioni di quel periodo, dalle cooperative di consumo a quelle di lavoro, entrambe riunite nel consorzio Carnico, la cui dirigenza sarà però in mano al socialismo riformista, alle leghe di resistenza, alle sezioni locali del segretariato dell'emigrazione. La stessa Casa del Popolo di Prato Carnico, la prima a sorgere in zona, è inaugurata nel 1913 dall'anarchico Virginio Mazzoni, mentre alla sua realizzazione avevano partecipato con sottoscrizioni e lavoro gratuito operai di tutte le tendenze. Nel primo dopoguerra il movimento si era diviso, ma non tanto su discriminanti politico-ideologiche quanto fra i sostenitori di un'azione prettamente sindacale e quelli di un'azione politico-amministrativa. L'USI aveva mantenuto il controllo della Camera del Lavoro di Tolmezzo per alcuni mesi, poi era stata messa in minoranza, però i più giovani, che sono anche più attivi nei moti rivoluzionari che attraversano tutta la zona della montagna nord-orientale d'Italia in quel periodo, si sentono prima ribelli e poi uomini di partito o di organizzazione o di tendenza o quel che volete. Fatto che mi è stato confermato da due personalità che a questi moti avevano partecipato ancora giovani e che poi avevano assunto funzioni di responsabilità nazionale e internazionale in organizzazioni così diverse come il Partito d'Azione e quello comunista. Durante il periodo fascista e anche nei primi anni, dopo l'avvento del fascismo, nei primi anni di emigrazione antifascista, i rapporti fra le varie componenti erano stati mantenuti. Nel 1924 si era tenuto un raduno a Parigi di tutti i fuoriusciti carnici, mentre nel 1933, in occasione del funerale di un anarchico emigrato per molti anni in Francia, ma ben conosciuto nella valle, avevano parlato in tre compagni ricordando il defunto. Uno era un anarchico, Luigi Dagaro, uno un comunista, Aldo Fabian, e uno un operaio antifascista del posto. Le parole dette in quell'occasione finiranno al confino Dagaro e Fabian, assieme allo stesso Cristofoli, il comandante Aso che abbiamo visto in quella riunione iniziale organizzativa della resistenza carnica, che tre anni prima era stato tradotto in Italia dal Belgio, Guido Cimadoro, un anarchico nato in Romania e residente negli Stati Uniti, che verrà liberato un mese dopo in quanto cittadino straniero, e un altro antifascista del paese. Dagaro era nato nel 1886, era un vecchio militante anarco-sindacalista, era emigrato in Austria e in Germania prima della prima guerra e poi in Francia e in Belgio. Espulso e tradotto in Italia nel 1932, conoscerà durante il confino miseria e amarezze. Nell'agosto del 1934 verrà raggiunto dai familiari a Ponza, ma qui morirà suo figlio per una malattia che non può essere curata perché non aveva denaro. Liberato nel 1938, dopo aver interamente scontato la pena, nuovamente arrestato e confinato nel 1940. E liberato nuovamente dopo qualche mese per la grave malattia che lo porterà alla morte il 22 dicembre del 1941. Dico queste cose perché se la resistenza armata è nata dopo l'8 settembre, come diceva anche prima Polotti, una resistenza al fascismo nasce dopo la marcia su Roma. E quindi queste persone, insomma a tutti gli effetti vi hanno partecipato. Per i confinati anarchici, Dagaro e Cristofoli, vi sarà un aiuto dalle organizzazioni degli Stati Uniti per tramite di Nicola Di Domenico. D'altra parte che questa unità, questa collaborazione si ripresenti anche nella primavera del 1944, non è un dato così scontato, dal momento che alcuni dei protagonisti avevano vissuto pienamente il conflitto che aveva diviso l'organizzazione dell'emigrazione antifascista durante il ventennio. Il Cristofoli, nato nel 1901, era stato attivo militante in Francia e in Belgio e qui era stato segnalato in contatto con elementi della cosiddetta banda Pollastro, se non con il santo Pollastro stesso. Queste forse sono informazioni che andrebbero verificate. Comunque in organizzazioni dedite all'esproprio per finanziare il movimento. Nel 1930 era stato espulso dal Belgio e era rientrato in Italia, condannato a 2 anni di carcere in quanto emigrante e era disertore alla leva militare. Nel 1933 viene confinato per i discorsi fatti al funerale di Pratocanico di cui parlavo prima. Nel 1941 viene nuovamente internato. Come lui, anche ad altri è ben nota la divisione in seno all'antifascismo che avevano vissuto sia all'estero sia in zona. I motivi della presenza anarchica nella resistenza, quindi, oltre all'esistente tradizione di collaborazione, quindi all'incontro con i vecchi compagni di lotta, con i quali pare sempre comunque possibile accordarsi, è anche il clima pesantissimo avviato dall'occupazione tedesca. Come è noto, questa occupazione viene completata fra il 10 e il 15 settembre in Friuli e in questa data le province di Udine, Gorizia e Trieste, più quelle di Fiume e Pola che allora appartenevano all'Italia e di Lubiana che allora era sotto occupazione militare italiana, vengono inserite nell'Adriatische Küstenland, cioè il litorale adriatico sotto diretta amministrazione tedesca. La zona viene sottoposta quindi a un ferreo controllo nazista con una militarizzazione di tutti gli aspetti, insomma, della vita civile, censimento di tutti i maschi, periodiche chiamate alla leva nella Wehrmacht o nell'esercito della RSI. Poi erano venute le deportazioni di massa di militari e di civili e gli stessi eccidi di massa di civili che crescono in concomitanza con il rafforzarsi della lotta partigiana e gli incendi di interi paesi. Si parlava prima di finte bande partigiane, qui nel luglio del 1944 una finta banda partigiana provoca un eccidio di 35 persone che avevano ospitato questi finti partigiani ritenendoli appunto dei partigiani veri, dei pastori, dei malgari. Di fronte a violenze ed eccidi contro la popolazione, un'assunzione di responsabilità contro i nazisti, con chiunque ci stava, diventava quindi l'imperativo più forte. In quelle circostanze, il nemico principale da combattere in ogni modo diventavano i tedeschi. Questo come fatto istintivo, prima ancora di rispondere, di ottemperare indicazioni in qualche modo provenienti da una parte o dall'altra. Non bisogna neppure dimenticare l'eco delle gesta del movimento partigiano operante nella vicina Slovenia, che veniva conosciuto solo parzialmente, che era guidato da formazioni comuniste, ma in quel periodo circondato da una fama di movimento rivoluzionario e proletario. La divisione che in effetti si forma nei paesi in questo periodo di occupazione tedesca è nuovamente, come nel 20-21, fra i sostenitori di un'azione diretta, questa volta armata, contro i tedeschi e quanti invece cercano di sopravvivere aspettando tempi migliori. L'esperienza di 2 anarchici friulani, non residenti in montagna ma nella vicina provincia di Pordenone in questo periodo, è esemplare, ne accenno molto brevemente, per esempio Achille Durigon che è arrestato nel 1931 per un'azione di lotta antifascista, liberato e spatria clandestinamente nel 34, nel 37 in Spagna. Lui esce dalla Spagna dopo i fatti di maggio, molto deluso. Ci sono delle lettere familiari che vengono intercettate dalla polizia in cui lui esprime così questa delusione per come le cose erano andate in Spagna, una critica molto serrata alle organizzazioni comuniste e all'organizzazione e alla Repubblica Spagnola. Nel 40 in Italia, nel 43 però tra i primi a organizzare la resistenza assieme a un ristretto gruppo di comunisti di Pordenone, quindi di fronte alla situazione che si andava presentando dopo l'8 settembre, nonostante lui avesse vissuto insomma tutto questo tipo di esperienze, sceglie la collaborazione insomma per combattere contro i tedeschi. Lo stesso Mario Betto, che era stato in Spagna anche lui, e anche lui era insomma estremamente deluso per come le cose erano andate in Spagna, che anche lui sceglie inizialmente la collaborazione con le forze della resistenza, e in montagna morirà eroicamente durante un'azione nell'autunno del 44, insomma dovendo far saltare una galleria. Lui aveva trovato i tedeschi nella galleria, ha fatto scappare un ragazzo che era con lui, ha fatto saltare ugualmente la galleria, insomma restando sotto insieme ai tedeschi. Così anche per gli anarchici della Carnia, che scelgono di operare in seno alle formazioni della Garibaldi. Soprattutto il loro ruolo importante nella primavera estate del 44, nel periodo iniziale, quando tutto è ancora da fare e quando tutto sembra possibile. Il gruppo guidato dal Cristofoli, che opera in seno al battaglione Garibaldi Carnia, è composto sia da anarchici che da comunisti, reduci anch'essi dal confino, dalla guerra di Spagna. Altri militanti anarchici operano di preferenza sul terreno, impegnati in operazioni di rifornimento o in seno alla Guardia del Popolo, che viene creata in quel periodo, e nei GAP. Si può ricordare un altro vecchio militante anarcosindacalista, Gaetano Beorchia, attivo soprattutto nelle lotte, prima emigrante in Svizzera, poi attivo nelle lotte del Biennio Rosso, o Innocente Petris. Le prime formazioni in cui gli anarchici hanno posizioni di rilievo non seguono la linea di unità nazionale propugnata dai partiti antifascisti, ma seguono una loro linea. Mentre a qualche chilometro di distanza si svolge una manifestazione cui partecipano uomini e donne, con grida inneggianti alla rivoluzione proletaria ed anticlericali. Gli anarchici sono anche diffidenti nei confronti delle formazioni dell'Osoppo, cioè formazioni partigiane di impronta sia repubblicano-azionista sia cattolica, che si formano in quel periodo. Non è solo la preoccupazione di vedere in qualche modo i ceti dirigenti locali riciclarsi come antifascisti attraverso l'Osoppo a determinare tale diffidenza, ma anche una serie di problemi pratici, ad esempio il sovrapporsi dell'azione di diverse intendenze che chiedevano in momenti diversi alla stessa famiglia contadina generi alimentari e attrezzature. E ancora, il fatto che le formazioni dell'Osoppo si appoggiassero anche logisticamente ai parroci locali, creando ad esempio ricchi depositi di generi alimentari presso le canoniche o a certi industriali, non era già di per sé sospetto? Certo, poi le Osoppo si riveleranno in realtà delle formazioni divise fra diverse componenti. Il giudizio sull'Osoppo e la diffidenza anarchica verso l'Osoppo era probabilmente non giustificata, almeno nei confronti di una sua componente. In effetti lo Osoppo erano divise fra una componente azionista repubblicana e a volte con carattere quasi socialisti libertari, che in Carnia avrà i suoi punti di forza, e invece una clericale cattolica conservatrice che finirà poi per prevalere. Diffidenze vi sono anche verso i primi CLN, al cui interno gli anarchici non entrano, la cui attività non partecipano. Nei mesi di maggio, giugno e luglio del 1944 le formazioni partigiane carniche sono impegnate in un'offensiva di ampio raggio che porta appunto alla liberazione di questo ampissimo territorio montano, confinante a nord con l'Austria e a ovest con la vicina provincia di Belluno. Vengono occupate caserme della milizia, dei carabinieri, viene ostacolata e impedita definitivamente la circolazione dei mezzi tedeschi. E nel corso di questa offensiva, che cade in combattimento lo stesso ASO alla fine di luglio, nel corso di un attacco alla caserma della milizia di Sappada, che era stata decisa per vendicare l'uccisione in modo atroce di un garibaldino in quella zona. D'altra parte vi è un aumento quantitativo, numerico delle formazioni partigiane con l'afflusso di molti giovani militari, reduci dei fronti russo e greco-albanese, poi inizialmente inquadrati nella Totto o nella Landwasche. Dall'altro vi è l'afflusso in montagna di dirigenti politici provenienti dalla pianura che cercano qui rifugio, e quindi diciamo che la situazione iniziale va in qualche modo cambiando. Dall'estate del 44, in concomitanza con l'ufficializzazione della nascita della zona libera della Carnia, della Repubblica Partigiana della Carnia, avviene una ristrutturazione sia in seno alle formazioni militari che ai nuovi organismi civili che si vanno creando. Ristrutturazione che va nel senso di una maggiore adesione alle direttive della politica di unità nazionale. Con notevoli difficoltà, l'11 agosto il CLN Carnico si forma con delle rappresentanze per vallata, non di partito, come era nei comitati ancora alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento, si formavano per sostenere determinate battaglie particolari. Solo successivamente vi sarà imposta una rappresentanza non più territoriale di vallata, ma di partito. Nel contempo, dagli iniziali battaglioni garibaldini vengono ristrutturati per creare la brigata e poi divisione Garibaldi Carnia. A livello militare, nelle posizioni di comando salgono in genere o dirigenti comunisti o degli ex militari, appunto reduci dai fronti russo e greco-albanese, e la componente anarchica viene in qualche modo emarginata o si tiene lei stessa da parte, preferendo agire soprattutto a livello di paese, a livello di singolo municipio, in organizzazioni abbiamo detto come la Guardia del Popolo, oppure a livello del terreno. Anche in questo caso però non è una partecipazione secondaria, perché la storia della resistenza andrebbe in qualche modo anche riscritta valorizzando di più l'attività, per esempio, delle intendenze, dei rifornimenti, senza i quali anche la stessa attività proprio più prettamente militare sarebbe stata impossibile. La capacità degli anarchici di mantenere una loro presenza organizzata in questa situazione, in effetti, è quasi nulla dopo anche la morte di Aso. La linea di fare della guerra partigiana una guerra rivoluzionaria, come era nell'intento iniziale, che avesse per base come modello la democrazia della banda partigiana, si rivela sostanzialmente debole. Mentre critiche che fossero venute alla forma partito come forma burocratica erano in effetti, a mio parere, difficilmente diffondibili in quel momento, quando proprio dopo 20 anni il fascismo aveva soppresso i partiti. Rischiava di non essere capita. Non va neppure dimenticato che in seno alla zona libera vengono comunque attivati dei circuiti di democrazia, di partecipazione popolare alla vita civile, cui collaborano anche gli anarchici, che vengono guardati con favore. Basti pensare all'elezione dei sindaci dei vari comuni, che ha luogo secondo delle modalità che riflettono le elezioni dei responsabili delle latterie sociali. Questo fatto può essere minimizzato, ma in realtà le latterie sociali erano in montagna uno degli istituti più antichi e più vivi di gestione dal basso delle risorse economiche locali. O il clima anticentralistico e federalista che accompagna la nascita della zona libera, in conflitto con il CN provinciale, che non la vede con favore, che fino all'ultimo momento si oppone, quindi appunto viene accompagnata da una forte polemica anticentralistica. E bisogna anche tenere presente che l'offensiva tedesca del settembre-ottobre fa comunque crollare la zona libera, che funziona per pochi mesi, determinando una situazione di estrema difficoltà per tutte le formazioni partigiane e annullando l'attività degli organismi civili e riproponendo il problema della pura sopravvivenza. Ora la Carnia viene occupata dai cosacchi dell'atamano Krasnov, a cui era stata promessa come appunto Cosakenland in Nord Italia, cioè luogo di insediamento dei cosacchi in ritirata dal fronte russo. Gli anarchici scelgono in ogni modo di collaborare alla resistenza fino in fondo, e questa collaborazione sarà orgogliosamente rivendicata anche nel dopoguerra con una serie di prese di posizione e di articoli sulla stampa.